terzo atto del dossier che stiamo dedicando questa settimana alle streghe. Lo spunto è il libro di Luca Scarlini, apparso per Giunti, dedicato all'iconografia delle streghe dall'antichità al presente. Oggi torniamo a interrogare questo tema cercando di capire come l'abbia trattato la storiografia nel corso del tempo, perché quello della stregoneria è un ambito che in effetti continua a mantenere una centralità nella ricerca storica contemporanea. Ma al di là della storia, la figura della strega persiste come simbolo potente anche nel nostro immaginario. E quindi, in che modo chi studia la storia può e deve confrontarsi con questa eredità culturale? Ne parliamo con il nostro ospite. Buongiorno e benvenuto Vincenzo Lavegna, storico, professore al Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna. Benvenuto.
Buongiorno a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
La stregoneria, fenomeno antichissimo, l'abbiamo visto con gli ospiti fin qui incontrati nel nostro dossier, continua oggi ad occupare uno spazio importante nella ricerca storica contemporanea. Quali sono, a suo avviso, i motivi storiografici di questa persistente centralità e quali magari gli snodi interpretativi negli ultimi anni che hanno avuto maggiore peso?
Il crimine di stregoneria in una certa misura è un crimine immaginario e fabbricato ed è un crimine di opinione come l'eresia, nella misura in cui i reati diabolici nel continente europeo sono stati ereticalizzati, cioè assimilati a una violazione dell'ortodossia e dell'ortoprassi della Chiesa latina e poi delle chiese nate dalla Riforma protestante in tutto il continente europeo. Parlare di crimini di opinione e parlare di crimini immaginari nel XX secolo ha significato ovviamente interrogarsi sulle forme di oltrepassamento dello Stato di diritto in varie latitudini del mondo, e come si può forzare un sistema penale, come si può fabbricare un nemico immaginario che diventa un nemico reale con tanto di risvolti giudiziari, una catena di sangue, una serie di vittime. E in qualche modo interrogarsi sul crimine di stregoneria ha significato anche riflettere sul XX secolo e su tutte le costruzioni immaginarie che hanno portato a violenze nella prima metà, soprattutto del Novecento, in varie aree del mondo. C'è una seconda ragione che spiega la persistenza dell'interesse per la stregoneria, che certamente è stato un crimine che ha colpito. Gli storici oggi tendono un po' a ridimensionare le cifre, ma si è trattato certamente di un crimine che ha colpito prevalentemente le donne. E quindi a partire dagli anni 70, a partire dall'emancipazione femminile, soprattutto nelle società occidentali, riflettere sul crimine di stregoneria ha significato anche interrogarsi più in generale sulla storia delle donne, sul modo con cui ne è stata repressa l'iniziativa, il sapere, la funzione sociale. Quanto alle novità della storiografia degli ultimi anni, si può andare in varie direzioni. C'è intanto un approfondimento della storia della demonologia europea, in questo le università svizzere sono state in una certa misura quasi all'avanguardia, penso al gruppo di Losanna, che è stato diretto per molti anni da Agostino Paravicini Bagliani e che oggi vede protagoniste Martino Storerò, Katrin Ustremp, Georg Modestin e altri, che hanno lavorato sulla prima stagione di elaborazione della demonologia nel XV secolo. Poi ci sono nuove correnti storiografiche che vanno in varie direzioni, per esempio i processi per stregoneria si prestano moltissimo alla pratica della cosiddetta storia delle emozioni, nella misura in cui, nonostante l'uso della tortura o forme di compressione, diciamo, della libera espressione degli imputati e delle imputate, quello che poi emerge nelle faglie delle relazioni processuali, delle carte processuali che noi conserviamo, è certamente un'incursione nella storia delle emozioni tra tardo medioevo e prima età moderna, ma anche nell'uso strumentale delle emozioni da parte dei giudici. Faccio solo un esempio: se la strega non lacrimava, se l'imputata non lacrimava, poteva essere accusata facilmente di essere una vera strega. Un altro aspetto della storiografia degli ultimi anni è lo studio, diciamo, di micro realtà, come possono essere le logiche di accusa e di regolamento dei conti all'interno di strutture di villaggio, quindi un'Europa periferica e extraurbana che entra prevalentemente nella narrazione attraverso appunto i casi di stregoneria. Altro nodo fondamentale è stato lo studio della materialità della stregoneria, gli oggetti degli stregoni e delle streghe. Questo non solo nell'Europa, ma anche fuori dall'Europa, perché l'altro elemento importante di apertura della storia della stregoneria, per quello che riguarda soprattutto l'età moderna, è stata la sua dilatazione globale. Il cattolicesimo raggiunse fra la fine del 400 e il 500 varie aree del mondo, dalle Filippine al Messico, all'America che oggi chiamiamo Latina, a zone dell'Africa per non parlare dell'Asia. E poi c'è la stagione protestante anche di arrivo nel Nuovo Mondo. Ebbene, ci si è interrogati moltissimo su come, per esempio, le credenze magiche, chiamiamole così, degli africani esportati attraverso la tratta, l'orribile tratta degli schiavi o il contatto con le popolazioni indigene abbia dato vita a forme di mescolamento di credenze che gli inquisitori, i vescovi o i teologi puritani più tardi hanno assimilato alla stregoneria. Quindi uno spazio globale che si è aperto alla ricerca. L'ultima cosa è stata per l'Europa lo studio delle periferie, cioè concentrarsi meno sull'area di nascita del paradigma del Sabba, per esempio, che è un paradigma nato nelle Alpi, e studiare per esempio l'Ungheria, la Polonia, le aree del centro-est Europa che fino a tempo fa erano abbastanza estranee a una narrazione della storia della stregoneria.
Studio delle periferie, materialità della stregoneria, anche storia delle emozioni, quindi filoni davvero di ricerca innovativi, ma quando si parla di questi temi, inevitabile è anche parlare a un certo punto del lavoro dello storico Carlo Ginzburg, che ha segnato in modo profondo gli studi sulla stregoneria, in particolare attraverso l'idea e la pratica della microstoria, come pure attraverso l'attenzione alle culture subalterne. In che misura quindi il contributo di Ginzburg ha ridefinito metodi e domande della ricerca storica sulle streghe?
Ma dunque, c'è un Carlo Ginzburg micro, ma bisogna ricordarsi che c'è anche un Carlo Ginzburg macro, diciamo così. Carlo Ginzburg iniziò le sue ricerche negli anni 60 sulle carte di un archivio particolare che era quello dell'Inquisizione del Patriarcato di Aquileia, che sono conservate a Udine. Attraverso quelle carte ricostruì la storia di un mito, quello dei benandanti, cioè di uomini nati avvolti dalla camicia amniotica, che si ritenevano dotati di poteri particolari di combattere con battaglie notturne, armati di mazze di Pinocchio, le forze del male che minacciavano i campi. Questo mito antichissimo venne riscritto, diciamo così, dagli inquisitori come un mito sabbatico, un volo notturno per raggiungere le congreghe demoniache del Sabba. Ebbene, era una ricerca micrologica o microstorica. Carlo Ginzburg ha continuato a praticarla raccontandoci per esempio la storia del mugnaio Menocca attraverso le stesse carte dell'archivio di Udine. Ma c'è anche un Ginzburg macro, diciamo così, perché l'opera sua più importante, almeno a mio parere, cioè Storia notturna, che è uscita nel 1989, parte da un contesto preciso che è l'Europa tra XIV e inizio del XVII secolo, ma poi compie una cavalcata antropologico-storica alla ricerca di un nodo fondamentale dell'antropologia e della storia, come rapportarsi al problema del rapporto tra vivi e morti a tutte le latitudini attraverso uno studio, come dire, di ciò che resta dei riti e delle pratiche sciamaniche a tutte le latitudini, persino nella cosiddetta società avanzata occidentale. Dunque Ginzburg ha ispirato certamente le ricerche di microstoria, ma anche quel tentativo di studiare la stregoneria, si potrebbe dire freudianamente, come una formazione di compromesso tra un paradigma interpretativo alto, dotto, teologico-giuridico e un paradigma popolare o comunque che incorporava miti antichissimi attraverso il racconto orale, attraverso la ritualità, che in qualche modo viene reinterpretato appunto in epoca moderna. Tutto questo negli ultimi anni ha ispirato moltissime ricerche appunto sullo sciamanesimo, ma anche per esempio sul mito dei lupi mannari, c'è cioè una letteratura tutta dedicata a questo nodo, una letteratura che va dall'analisi di documenti riguardanti i paesi baltici fino all'Ungheria, fino alla Croazia. L'ultimo nodo è il rapporto che Ginzburg ha stabilito tra la nascita del mito del Sabba e l'antigiudaismo. È un aspetto tutt'altro che secondario di questa storia, perché Ginzburg ha fatto vedere come, diciamo, il mito del complotto giudaico in qualche modo ha influenzato, insieme al mito del complotto degli eretici, al mito del complotto islamico, al mito del complotto dei lebbrosi, la formazione di quest'idea di una congrega che minacciava la cittadella cristiana tra XIV e XV secolo.
Al di là del fenomeno storico, la figura della strega continua a esercitare oggi una forte persistenza simbolica nell'immaginario. In che modo lo storico può o deve confrontarsi con questa eredità culturale, evitando, diciamo, da un lato anacronismi, ma riconoscendo allo stesso tempo le risonanze politiche, culturali, identitarie che la strega assume oggi?
Intanto c'è un nodo che riguarda il fatto che le accuse di stregoneria oggi continuano a produrre morti, non nell'Europa occidentale, non in larga parte del mondo, Asia compresa, ma certamente nell'Africa subsahariana, dove in alcuni stati il fenomeno della caccia alle streghe a partire dagli anni 70 è diventato uno strumento per liquidare oppositori politici o oppositori religiosi e o persone nate con anomalie fisiche, portando a un numero elevatissimo di morti. C'è un interrogarsi sulla stregoneria di ieri per capire anche come si innescano queste cacce oggi. Ovviamente caccia alle streghe è diventato anche un sintagma con cui si parla in generale dei fenomeni di intolleranza. Ricordiamoci che fu definita caccia alle streghe anche il fenomeno del maccartismo negli Stati Uniti e Arthur Miller, quando scrisse Il Crogiolo, che è una delle sue opere teatrali più importanti, si ispirò alla caccia alle streghe di Salem per parlare degli Stati Uniti di McCarthy e di quel periodo storico che andava tra gli anni 40 e 50 degli Stati Uniti del secondo dopoguerra. C'è poi un nodo che riguarda specificamente le donne. E negli ultimi anni è tornato un elemento fondamentale riflettere di stregoneria per parlare di tutto ciò che il patriarcato ha significato in termini di violenza sul corpo e sull'anima delle donne. Qui il rischio di anacronismi è più forte, ma c'è anche il rischio della creazione, e lo dico pur detestando il patriarcato, c'è il rischio in qualche modo di riprendere vecchie idee come quelle di Margaret Murray, con cui polemizza Ginsburg, tra l'altro, che in qualche modo proponevano l'idea di una strega come antagonista sociale, cosa che a volte accade. Si può rilevarlo da una serie di processi che sono conservati, ma definire il fenomeno della caccia alle streghe un fenomeno costruito a tavolino come tentativo di cancellare le donne, questo come dire, rischia una forzatura anacronistica. È vero che la caccia alle streghe significò però il tentativo di cancellare, di impedire alle donne di usare un sapere terapeutico, un sapere legato alla nascita e alla coltivazione dei bambini, un tentativo anche di costruirsi una propria autonomia economica attraverso il riconoscimento a sé di poteri magici che irritava un clero e un corpo dei giudici tutto maschile che in qualche modo si accanì sulle donne, e questo è dimostrato da moltissimi casi, nonché da una parte della demonologia, a partire da quello che è il testo più misogino di tutti, che è il Malleus Maleficarum, il martello delle streghe di Erich Kramer, che uscì negli anni 80 del 400.
Caccia alle streghe, quindi possiamo forse dire come caccia nei confronti delle persone scomode, e spesso questo coincideva con anche delle donne che in qualche modo
Non c'è dubbio.
proponevano un modello non egemonico, donne che portavano un'autonomia che non era contemplata dalla società. Però abbiamo anche visto negli scorsi giorni, nel corso di questo dossier, che vittime dell'accusa di stregoneria erano anche gli uomini, quindi ci sono stati anche
E anche i
degli
bambini, e
stregoni
anche i bambini, e
e dei
anche i bambini
bambini.
spesso.
Lo storico Vincenzo Lavenia, ricordo professore al Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna. A presto, risentirci.
Grazie a voi, buona giornata, a presto.